Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, come vengono gestite le reti di una grande azienda produttrice di gas naturale e petrolio? Che ruolo hanno le comunicazioni wireless e converrà convertirle al 5G? Ne parliamo con Emilio Garavaglia, IT e TLC Architecture Technology Plan Manager presso Eni. Ciao Emilio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, ciao a tutti.
E Luca Dell'Anna, esperto di reti di telecomunicazione. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo, ciao Emilio.
Ciao.
Emilio, raccontaci che utilizzo fa oggi Eni delle reti di telecomunicazione.
Ma guarda, sarebbe una storia parecchio lunga. Comunque diciamo che per farla breve, la quasi totalità delle telecomunicazioni in Eni è fondata essenzialmente su una intranet, a sua volta fondata sul routing del TCP/IP. Per cui di fatto l'intera rete dell'Eni la possiamo vedere come una intranet costituita da un insieme di reti locali situate un po' ovunque, interconnessa tra loro attraverso dei servizi di comunicazione offerti da vari provider. Servizi che possono andare dall'interconnessione satellitare fino alla interconnessione in fibra ottica, fino addirittura alla realizzazione di campus su fibre ottiche private. Questo poi dipende dalla situazione, dalla condizione e così via. Nell'ambito di queste reti locali, queste reti locali sono fondamentalmente basate su tecnologia di tipo Ethernet e queste Ethernet sono poi assistite da altri mezzi che possono essere Wi-Fi piuttosto che LoRa, piuttosto che gateway verso altre tecnologie tradizionalmente magari non di rete locale ma di ambito più industriale, diciamo tipo Modbus, Profibus, eventualmente nelle loro versioni over Ethernet o over IP o tutto quello che è.
Quindi Quindi dispositivi per lo più connessi via cavo, quindi la parte diciamo di rete mobile è residuale rispetto al totale?
L'intranet complessivamente amministra qualcosa come alcune centinaia di migliaia di IP address. Di questi, quelli che sono riconducibili effettivamente a dispositivi mobili sono 10-15% e di questi un 40% sono in Italia. Poi bisogna capire cosa si intende per mobile. Se per mobile si intende mobile come un cellulare, questi sono fondamentalmente i cellulari, poco di più. Se per mobile si intende qualcosa che non è inchiodato a un punto fisso dello spazio, ma che deve potersi spostare dentro un determinato perimetro delimitato, lì allora abbiamo eventualmente dispositivi di questo tipo, perché magari in cantieri piuttosto che in complessi industriali e così via ci sono magari degli operatori che si muovono nel campo e necessitano di essere connessi o per fornire dati o per consultare dati o per fare attività manutentive che richiedono teleassistenza o cose di questo tipo. Se invece parliamo di utilizzi di dispositivi mobili dentro gli uffici, questi sono sostanzialmente dispositivi consumer grade che vengono connessi in Wi-Fi e fanno uso di 3G, 4G, LTE, 5G, quello che è, a seconda di quello che gli capita in base a quello che hanno a disposizione.
E puoi farci degli esempi dei tipi di dispositivi connessi appunto su reti mobili che usa Eni?
Fondamentalmente sono dispositivi di tipo consumer grade, quindi sostanzialmente sono telefoni cellulari e loro varianti, eventualmente adattati a fare da gateway per qualcos'altro. Mi viene in mente, per esempio, i sistemi di controllo e telemetria della flotta delle auto dei servizi tipo Enjoy. Lì abbiamo che effettivamente un sistema di telemetria e di controllo di processo interfacciato utilizzando di fatto tecnologie cellulari. Ma se andiamo a guardare cosa c'è dentro a questi oggetti, ci troviamo dentro delle SIM, delle normali SIM. Quindi non si tratta di tecnologia ad hoc da questo punto di vista.
E tu prima accennavi quindi SIM, quindi immagino rete cellulare, accennavi anche LoRa. Quali sono le tecnologie?
Sì, LoRa più che altro è all'interno degli impianti industriali, laddove la copertura Wi-Fi è complicata da ottenere o laddove è necessaria una maggiore precisione nella localizzazione dell'oggetto mobile.
E puoi descriverci le differenze tra la tecnologia LoRa e la tecnologia cellulare e perché in un settore vi spingete su una e nell'altro sull'altra?
Ma essenzialmente deriva dal fatto che la tecnologia cellulare è una rete pubblica. Quando parliamo di LoRa o parliamo di Wi-Fi, parliamo sostanzialmente di estensioni delle reti locali private. E di fatto i sistemi di controllo e gestione degli impianti piuttosto che i sistemi di interconnessione degli uffici eccetera sono reti private, quindi si cerca di evitare la rete pubblica a meno che non sia materialmente impossibile fare uso della rete pubblica. Citavo la flotta di Enjoy è un servizio di car sharing, non puoi avere una rete privata quando le auto si muovono in giro per strada evidentemente. Mentre pensare che l'operatore che va in giro a fare i rilevamenti per le attività manutentive di un impianto industriale si muove all'interno dell'impianto industriale, e quello è un contesto del tutto privato.
E LoRa, giusto per spiegarlo agli ascoltatori, è un protocollo di telecomunicazione, correggimi se sbaglio, che utilizza dei concentratori, quindi come dicevi tu privati, che immagino siano gestiti direttamente da Eni, e tramite trasmissioni radio sostanzialmente comunica con i dispositivi connessi nelle vicinanze dei concentratori, corretto?
Sì, vedilo come un wifi a bassa banda su uno spettro di frequenze diverso che consente sostanzialmente comunicazioni a bassa velocità ma a più alta precisione nella gestione della triangolazione. Ci sono dispositivi che dal punto di vista della banda non hanno criticità, parliamo di qualche kilobit al minuto, ok? Quindi stiamo parlando di dispositivi che dal punto di vista della banda sono ridicoli, ma per il quale è necessario sapere esattamente dove si trovano con delle precisione del tipo 10 centimetri giù di lì. Banalmente il cosiddetto uomo morto, cioè il dispositivo che mi dice se una persona si trova a terra, mi deve dire il presupposto uomo morto esattamente dove si trova, perché il fatto che banalmente si trovi più o meno distante da un certo luogo può significare una diversa modalità di intervento delle squadre di protezione piuttosto che dei vigili del fuoco, piuttosto che di equip mediche e così via. Mentre se parliamo di dispositivi tipo quelli utilizzati per fare rendering video, per esempio un operatore che sta supervisionando qualcosa a un tecnico che si trova magari in sede o un esperto che si trova in sede che vuol magari fargli vedere in che condizioni si trova un oggetto, e quello tipicamente mette la telecamera sul casco e inquadra l'oggetto con la telecamera, e poi di fatto in quei casi lì si fa uso di wifi perché serve più banda, ma la precisione a quel punto non serve perché sappiamo già la persona cosa sta facendo.
Emilio, l'arrivo del 5G porterà sicuramente un'innovazione nel vostro universo di applicazioni, ma secondo te qual è sarà l'innovazione principale?
Guarda, come ti dicevo, in realtà noi vediamo il TCP/IP come tessuto connettivo, il 5G sta sotto, quindi il 5G lo vediamo come l'N+1esima tecnologia che può eventualmente risolvere alcune problematiche di alcune delle altre N tecnologie, magari può unificare alcuni aspetti, o magari semplicemente non riuscirci per ragioni di tipo commerciale o anche tecnico. Il 5G ad oggi lo vediamo sostanzialmente o come un sostituto, può essere, diciamo, o un sostituto della tecnologia d'accesso, laddove questa è l'ora Wi-Fi, diciamo, l'ambito è quello lì, oppure possiamo vederlo come un potenziale sostituto della tecnologia di intercomunicazione. Immaginati un ponte 5G in mezzo a due router, no, per collegare un cantiere remoto piuttosto che un impianto remoto, piuttosto che una sede remota, magari non altrimenti raggiungibile se non attraverso meccanismi del genere. Banalmente, già oggi in Italia qualche distributore di benzina è collegato di fatto in LTE, perché non esiste rete cablata che ci arriva.
Certo, certo. Pensi che si possa riguardare, voi scorrerete la lista dei dispositivi che attualmente utilizzate e riconsiderarne l'utilizzo in ottica 5G? Come vi muovete in questo caso? Quando arriva una nuova tecnologia, cosa si fa? Si ripensa un po' tutto o si aspetta magari di vedere come va il mercato?
Ripensare tutto è quasi impossibile, nel senso che la quantità e la vastità del problema è tale per cui molto spesso il tempo necessario a cambiare tutto supera la vita stessa della tecnologia. Per cui alla fine quello che succede è che il tasso di rinnovamento cambia a seconda delle condizioni di impiego. Quello che ci aspettiamo è che nel momento in cui i provider inizieranno a fare offerte 5G vantaggiose, e per vantaggioso intendiamo in termini di ritorno dell'investimento sia CapEx che OpEx, allora potremmo cominciare eventualmente a prendere in considerazione l'uso del 5G al posto dell'uso di qualcosa d'altro. Il qualcosa d'altro è tutto quello che ci siamo detti fino adesso, in sostanza. E se mi chiedi quando penso questo possa avvenire, ad oggi non te lo saprei dire, anche perché gli stessi provider che ti offrono 5G ti offrono anche connessioni in fibra. E questo messaggio apparentemente contrastante da un certo punto di vista non aiuta lo sviluppo del 5G, ma è un falso problema in realtà, almeno dal nostro punto di vista. 5G lo vedo come alternativa alla comunicazione che già oggi è 4G o LTE, potrei vederlo come alternativa a Wi-Fi o LoRa, diciamo, a protocolli wireless o Bluetooth, Zigbee, diciamo, altre amenità del genere, nel momento in cui potrà essere in qualche misura privatizzabile. Perché non dimentichiamoci che stiamo comunque parlando di sistemi di controllo di impianti industriali, per cui non è che possiamo creare troppe interdipendenze con provider esterni.
Mi collego a questa tua ultima affermazione, chiedendoti un parere sulle reti private 5G, sulle reti dedicate, speciali. Ci sono moltissimi modi per definirle, sì. Però è chiaro che si vuole in questo modo, no, sottolineare il concetto che la rete 5G può essere dedicata a particolari applicazioni, e penso che Eni abbia moltissimi casi in cui una propria rete, una rete, diciamo, gestita in maniera diversa da quelle standard, possa essere più utile. Me lo confermi?
Sì, ma bisogna intendersi che cosa intende per privato. Se per privato si intende un qualcosa che si appoggia comunque a infrastrutture esterne al controllo dell'organizzazione, questo va bene per comunicazioni intra-organizzazione, ma non per comunicazioni interne a un sistema critico. Se per privato si intende invece fondato su componenti o apparecchiature controllate esse stesse dal gestore dell'impianto, allora possiamo parlarne. però il rapporto a questo punto deve essere tra noi e il Ministero delle Telecomunicazioni, non tanto tra noi e il service provider. O il service provider può fare da mediatore, diciamo, però non ce la vedo l'impianto di produzione di energia che funziona attraverso un sistema di controllo fondato su un sistema di comunicazione di proprietà di un provider alimentato con quella stessa energia che noi produciamo. Se sta cosa si ferma, chi la mette in moto poi?
A questo proposito, in ambito reti private, volevo chiederti anche una visione su quello che Eni farà all'estero. Queste tecnologie che tu hai elencato, questi dispositivi, sono utilizzati non soltanto in Italia, immagino, ma anche all'estero. In questo caso, secondo te, il 5G, poter portare una propria rete 5G, quindi ultra affidabile, diciamo, in giro per il mondo, potrebbe aiutare?
Potrebbe aiutare, da questo punto di vista sì. Quello che oggi succede all'estero è una cosa un po' strana in realtà, perché a volte capita che noi costruiamo l'infrastruttura di telecomunicazione che poi diamo ai provider affinché ci rivendano i servizi di interconnessione e le usino anche per dare servizi a tutte quelle persone, tutte quelle contrattisti che, diciamo, lavorano nel nostro contesto ma che non sono nostri diretti dipendenti, o per servire la popolazione nei dintorni. Fa parte dei cosiddetti piani di sviluppo. Un governo ti dà una concessione e ti chiede: io ti do la concessione per lavorare lì, però tu mi costruisci certe infrastrutture. Capita magari che ne so, una qualche installazione in mezzo al mare sia collegata via satellite e abbia magari dei ripetitori cellulari, delle microcelle a bordo, per far sì che chi arriva su quell'installazione senza essere un nostro dipendente, ma con in tasca un cellulare, riesca comunque a comunicare. In realtà quello che noi facciamo è diffondere il segnale del provider locale nei dintorni dell'installazione. Capita questo? Ecco, se capita questo, chiaramente se al posto del 4G si usa il 5G, questo non è che sposta il problema. L'uso del 5G come rete privata per interconnessione su larga scala, facendo noi una rete privata con tanto di roaming e quant'altro, onestamente non ce la vedo, nel senso che quasi tutti i nostri backbone sono fondati essenzialmente su fibre ottiche con connessioni 10 gigabit o anche di più in alcuni casi, e le interconnessioni invece verso impianti, siti industriali e così via, non è tanto da parte nostra quanto da parte delle consociate locali, e lì molto dipende dalla regolamentazione in essere nei vari paesi. Ce ne sono diversissime da questo punto di vista, per cui non è un sì o no, diciamo. Moltissimo dipende da dove ci troviamo e in quali condizioni ci troviamo a lavorare. Se siamo in un posto che non ha nessuna copertura di nessun tipo dal punto di vista delle telecomunicazioni, siamo noi che le costruiamo. Se c'è già una copertura, qualcuno ti concede di ritagliarti un pezzo che puoi usare solo tu, qualcuno non te lo concede e ti obbliga a fare uso della sua, qualcuno fa degli accordi, diciamo, per delle vie di mezzo del tipo: tu mi metti a disposizione però te ne tieni una fetta. C'è di tutto di più da questo punto di vista. A volte capita che anche nello stesso paese si fanno accordi diversi semplicemente perché in un posto c'è maggiore interesse da parte del governo locale magari di sviluppare le infrastrutture di quanto non ce ne sia in un altro posto. Per cui vai tu a capire, insomma, non difficile da prevedere.
E il tutto anche, immagino, considerando la componente economica. Cioè, per voi pensi che sarà vantaggioso, se riesci a farci una stima, passare al 5G su dove c'è la necessità, sia in termini di sostituzione dell'hardware che poi di gestione e trasmissione del dato?
Questo al momento non sarei in grado di dirtelo, nel senso che non abbiamo Non abbiamo una quantità di offerte tali da permetterci di fare delle stime su larga scala. È molto ancora latente in realtà come cosa. Ci sono dei provider che ti dicono siamo in grado di farlo, dacci la possibilità di provare. Va bene, dacci la possibilità di provare. Noi non siamo esattamente un test bed, quindi voglio dire, mi serve un green field su cui poter fare dei test. Dal punto di vista dei canoni, poi c'è un discorso di OPEX e CAPEX che va un attimo capito. Il WiFi costa come acquisizione e costa relativamente poco come gestione. Il 5G potrebbe non costare come acquisizione e costare come gestione. Quanto vive un'installazione WiFi in un impianto industriale? 10 anni? 15 anni? 20 anni? È un attimo da capire. Sto dicendo provocatoriamente 15 anni, 20 anni, ma quando si parla di impianti industriali si parla di questo. Cioè, non si fa il reboot di una raffineria perché bisogna aggiornare l'antivirus. Sono altri i criteri di protezione, sono altri i meccanismi di sicurezza e così via. Per cui la tecnologia viene introdotta nel momento in cui si è arrivati al capolinea con la tecnologia precedente, soprattutto in ambiti molto conservativi. Se invece parliamo di innovazione dal punto di vista end user, se parliamo di innovazione dal punto di vista uffici e così via, ma qui si può capire, ecco, però ripeto, è durissima fare concorrenza al WiFi col 5G. È veramente durissima, perché lì ormai abbiamo CAPEX quasi nulle, con costi di gestione quasi nulli.
Grazie mille Emilio Garavaglia, IT e TLC Architecture Technology Plan Manager di Eni.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a te Luca.
Grazie a voi, a presto.
Ci potete scrivere a info@tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.